Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro 24/7. Il capitalismo all'assalto del sonno di Jonathan Crary è un saggio di critica culturale e sociale che indaga il legame tra il capitalismo contemporaneo e la progressiva colonizzazione di ogni tempo disponibile. Il libro parte dall'idea che il paradigma del 24/7 non sia solo un modello economico, ma una forma di organizzazione della vita che mira a dissolvere pause, limiti e ritmi naturali. Crary osserva come tecnologia, consumo, sorveglianza e disponibilità continui convergano in una temporalità sempre attiva, in cui anche il riposo diventa problematico. Il sonno, in questo quadro, assume un valore centrale non come semplice bisogno biologico, ma come ultima area della vita umana, ancora parzialmente sottratta alla logica dell'estrazione di valore. Il tono è teorico, ma accessibile, con riferimenti alla filosofia, alla storia dei media e alla cultura visiva. E il testo propone una riflessione critica sulla condizione contemporanea. JITA darò i punti chiave di questo libro. Primo, il paradigma 24/7 come forma di tempo capitalista senza interruzioni. Il nucleo del libro è l'idea che il capitalismo tardo moderno tenda a eliminare ogni vera discontinuità temporale. Il modello 24/7 descrive un mondo in cui attività economica, comunicazione e consumo sono potenzialmente sempre accessibili, senza il limite simbolico e pratico della notte, del weekend o della sospensione. Crary non presenta questa condizione come semplice comodità tecnologica, ma come una trasformazione profonda del rapporto tra tempo e valore. L'obiettivo implicito di questo sistema è rendere continua la circolazione di merci, immagini, dati e attenzioni, riducendo gli spazi morti in cui il soggetto potrebbe sottrarsi alla logica produttiva. In questa prospettiva, il 24/7 non riguarda soltanto l'organizzazione del lavoro, ma una cultura della disponibilità permanente che investe la vita quotidiana. Il libro insiste sul fatto che tale continuità produce un non tempo uniforme, in cui le distinzioni tradizionali tra attività e riposo, pubblico e privato, consumo e controllo, diventano sempre più deboli. Secondo, il sonno come ultima resistenza alla mercificazione totale. Uno degli aspetti più originali del libro è il modo in cui il sonno viene elevato a problema politico e culturale. Per Crary, dormire non è un gesto neutro. È una delle poche condizioni in cui il soggetto non produce, non consuma e non si lascia pienamente catturare dalle reti di stimolazione continua. Proprio per questo, il sonno rappresenta una forma di sottrazione che il capitalismo fatica a integrare del tutto. L'autore non idealizza il riposo come soluzione semplice, ma lo considera una soglia in cui resta visibile il limite biologico e umano che il sistema tenta di superare. Il sonno diventa così l'ultimo spazio non pienamente colonizzato dalla logica dell'efficienza, perché interrompe la continuità della prestazione e sfugge alla gestione immediata dell'attenzione. Il valore del capitolo non sta in una proposta pratica di resistenza, ma nel mostrare quanto sia politicamente significativo un'esperienza apparentemente passiva. Crary suggerisce che difendere il sonno significa difendere la possibilità stessa di un tempo non subordinato alla produzione e al consumo. Terzo, tecnologie, media e sorveglianza nella dissoluzione dei ritmi naturali. Il libro collega il paradigma 24/7 allo sviluppo delle tecnologie digitali e dei dispositivi di connessione permanente, senza ridurre il problema alla sola innovazione tecnica. Il punto non è che i media abbiano creato la crisi, ma che siano stati perfettamente compatibili con una più ampia logica economica orientata all'espansione continua. Crary osserva come la disponibilità costante di schermi, notifiche, reti e servizi rafforzi l'idea che ogni momento debba essere occupato, misurato o sfruttato. In questo contesto, la tecnologia non è soltanto uno strumento di intrattenimento, ma anche un mezzo di orientamento dei comportamenti e di raccolta di attenzione, quindi un vettore di controllo. Il libro mette in relazione l'intrattenimento continuo con la sorveglianza diffusa, mostrando che la stessa infrastruttura che rende più facile consumare, rende anche più semplice monitorare e indirizzare i soggetti. La critica di Crary è utile proprio perché sposta l'attenzione dal singolo dispositivo alla struttura complessiva di un ambiente in cui la vita viene, resa sempre più leggibile, prevedibile e disponibile all'estrazione di dati e valore. Quarto, una critica della modernità che intreccia filosofia. Arte e storia culturale 24/7 non è un trattato economico in senso stretto, ma un saggio ibrido che costruisce la sua argomentazione attraverso materiali diversi. Crary utilizza riferimenti filosofici, esempi storici, immagini tratte dalla cultura visiva e osservazioni sulla modernità tecnica per rendere più concreta la sua diagnosi. Questa scelta metodologica è importante perché il libro non vuole dimostrare una tesi soltanto con dati o con la teoria sociale classica, ma con una costellazione di segnali culturali che descrivono il medesimo processo da angolazioni differenti. La forza dell'opera sta nella sua capacità di mostrare come il tempo 24/7 non sia una mera astrazione economica, bensì una condizione percepibile nei linguaggi, nelle immagini e nelle abitudini quotidiane. Al tempo stesso, questa impostazione rende il libro più impressionistico che sistematico. La sua efficacia dipende dalla convergenza dei frammenti, più che da una dimostrazione lineare. Per questo viene letto spesso come un pamphlet teorico, rapido ma incisivo, capace di condensare un problema ampio in poche pagine ad alta densità concettuale. Infine, perché il libro inquieta diagnosi lucida, ma apertura politica limitata. Una parte del dibattito sul libro riguarda il suo esito politico. Crary formula una diagnosi severa e convincente della contemporaneità, ma non propone una strategia collettiva articolata per uscire dal paradigma che descrive. La difesa del sonno e del sogno appare più come un gesto di resistenza simbolica che come un progetto sociale concretamente organizzato. Questo limite è anche la sua peculiarità. Il libro non pretende di offrire un programma, ma di rendere visibile la profondità del problema. La sua utilità sta quindi nel produrre consapevolezza critica, non nell'indicare una soluzione immediata. Per molti lettori è proprio questa tensione a rendere il testo memorabile. Da un lato mostra con chiarezza come la vita contemporanea sia accelerata e frammentata, dall'altro lascia aperta la domanda su quali forme di comunità, politica o disobbedienza, possano realmente contrastare il 24/7. In questo senso, il libro funziona come allarme teorico. Non consola, non organizza un manifesto compiuto, ma costringe a pensare il costo umano di un mondo che vuole funzionare senza interruzioni. In conclusione, questo libro è indicato per chi si interessa di critica sociale, teoria dei media, filosofia politica e analisi del capitalismo contemporaneo. È particolarmente utile a lettori che vogliono capire non solo come funzionano le economie della connessione permanente, ma anche come esse ridefiniscano i confini tra lavoro, consumo, attenzione e riposo. Il suo principale vantaggio è la capacità di trasformare un tema apparentemente quotidiano, il sonno, in una lente critica, per leggere l'intero assetto della modernità tardo-capitalista. Rispetto ad altri saggi dello stesso ambito, 24/7 colpisce per la sintesi è breve, ma costruito per condensare una diagnosi ampia attraverso immagini, riferimenti culturali e una tesi molto netta. Non offre una teoria totalizzante né un programma politico già pronto, ma proprio questa sobrietà lo rende incisivo. Chi cerca un testo accademico sistematico potrebbe trovarlo schematico. Chi cerca invece una riflessione capace di illuminare la struttura del presente troverà un saggio rapido, severo e concettualmente stimolante. La sua originalità sta nel mostrare che difendere il sonno significa difendere un diverso rapporto con il tempo. Se vuoi supportare Jonathan Crowley, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!